Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Andrea Cicerchia incontra Pietro da Fossombrone, fraticello spirituale contemporaneo di Celestino V. Pietro da Fossombrone è Stefano Onofri.
Benvenuti amici ascoltatori. Nell'anno del Signore 1294, il devoto popolo di Dio si trovava ormai da tempo senza una guida, un pastore fidato che lo conducesse attraverso le minacce del secolo. Per ben 27 mesi, gli 11 cardinali riuniti in conclave furono animati da sentimenti contrari ad ogni cristiana carità, tutti orientati verso i propri vantaggi, senza curarsi minimamente delle povere anime del gregge di Dio.
Ah, ma quanto è vero il Dio onnipotente? A chi ci si sarebbe dovuti rivolgere, eh? La Chiesa pareva essersi dimenticata dello spirito dell'Evangelo. Tutta oro, incenso e...
Mirra, sì, per favore, fratello Pietro, mi lasci introdurre il contesto, poi potrà parlare quanto vuole. Erano giunti così i primi giorni del mese di luglio di quell'anno 1294, quando alcuni fraticelli poveri dell'ordine francescano della Marca Anconitana decisero di mettersi in cammino per raggiungere i territori settentrionali del Regno di Sicilia. Giorni prima, con fratelli venuti dall'Umbria, fra cui anche il famoso poeta Jacopone da Todi, avevano portato loro l'incredibile notizia dell'avvenuta elezione a papa del vecchio eremita del Monte Morrone.
Ma lui non lo aveva conosciuto di persona, l'eremita Pietro, e lo voleva mettere alla prova. Diceva: «Qui farai, Pier da Morrone, ehi venuto al paragone, vederimo e lavorato, che in ciel l'hai contemplato, se il mondo de te è ingannato, seguita maledizion». Mi scusaste, mi feci prendere dalla passione smodata. È che Jacopone non l'ha conosciuto Pier del Morrone.
Dunque, dicevo, era stato nominato papa l'eremita del Morrone. Quei fraticelli si erano quindi riuniti in un luogo nascosto, essendo essi una minoranza perseguitata all'interno dell'ordine, e in tutta fretta avevano preso la decisione di delegare alcuni di loro per raggiungere in segreto la città dell'Aquila, dove sarebbe avvenuta appunto l'incoronazione.
Perseguitati? Ma lei si immagina minimamente cosa vuol dire essere rinchiuso fra quattro mura a pane e acqua, senza conforti religiosi, con il freddo e con il caldo? Lei lo sa cosa vuol dire essere mandati in terre lontane e solo per aver proposto di osservare alla lettera la santissima regola del nostro padre Francesco?
Sì, per l'appunto. Ecco, insomma, mi faccia finire l'introduzione. Dicevo che questi fraticelli poveri si erano posti su sentieri poco battuti, ma la fiducia accelerava i loro passi e li rendeva più scaltri.
Scaltri? Mica tutti eravamo scaltri, ma la fiducia, potete dirlo forte, quella c'era, e come.
Ecco, ora la presento, così ho finito e le lascio la parola, va bene? Dunque, fra questi viaggiatori si trovava un fraticello di nome Pietro, di origine marchigiana. Aveva circa una quarantina d'anni allora, essendo nato nel 1255, e veniva identificato con il luogo in cui era avvenuta la sua formazione, nella media e bassa valle del Metauro. Pietro da Fossombrone, per l'appunto. Abituato a mille viaggi e difficoltà, fratello Pietro ha accettato di buon grado il nostro invito e, a quanto pare, ha una gran voglia di parlare. Ma perché tutto questo timore, fratello Pietro?
Perdonate se vi sono apparso loquace, e perdonate anche se vi sono sembrato troppo scrupoloso nel chiedervi così grandi garanzie.
Oh, come volete, fratello Pietro. Mi adatterò io alle vostre esigenze, e non preoccupatevi. Se è dell'Inquisizione che avete paura, il vecchio tribunale ha ormai da tempo archiviato il vostro processo e l'avanzare del mondo moderno e postmoderno ha permesso l'affermazione di un più vasto spirito di tolleranza.
Ma la cautela non è mai troppo abbondante. Io ho attraversato due secoli difficili per la storia dell'intera Chiesa e l'ho vista in balia delle bramosie del potere politico e dei desideri mondani. Coloro che dovevano essere pastori e proteggere il gregge di Dio si sono mostrati spesso peggiori di lupi famelici.
Certo, sono Tanti i passi evangelici che richiamano la povertà assoluta. Di chi volete parlare richiamando la povertà, se non di voi stesso?
Lasciate perdere la povertà. Voi l'avete già nominato.
Ci sono. Volete parlarci del vostro padre Francesco d'Assisi?
Vi ho detto di lasciar perdere la povertà. Come potrei parlarvi del santo Francesco senza considerare la povertà? Quando lasciai il secolo, era il 1337, e mi trovavo ormai da alcuni anni nella terra di Lucania, vicino al castello di Marsico Vetere, il papa di allora mi aveva scomunicato come un eretico. Per tutta la mia vita ho sperato che la Chiesa, la mia sposa, potesse redimersi, purificare il suo lordume. Lo avevo letto anche in quel poeta fiorentino, famoso allora come oggi, l'Alighieri. I suoi versi erano duri contro la Chiesa, ma nella loro durezza emanavano un amore schietto e sincero. Quello che sentivo anch'io dentro di me allora può definirsi come la condizione dell'amante che non viene più corrisposto dall'amato.
È bello quello che dite, ma non foste fortunato nell'intento. Voglio dire, voi chiudeste gli occhi al mondo senza vederla riformata, la Chiesa. Deve essere stato un grande dolore.
Sì, è stato un grande dolore. Ma non dimenticatevi che la Chiesa ha sempre bisogno di essere riformata. Anche oggi. Allora, in quell'eremo lucano, mentre i miei occhi si spegnevano la vita, potei riconoscere nella mia storia d'amore terrena con la Chiesa il punto più alto della sua speranza. L'avventura di un vero cristiano, Pietro del Morrone, che divenne papa in quell'estate del 1294, quando, come voi avete ricordato, assieme ai miei confratelli nella fede, ci muovevamo con fiducia verso la città dell'Aquila, verso il nuovo papa. È di lui che vorrei parlare.
San Pier Celestino, ma certo!
Ma credo occorra qualche precisazione sulla povertà di Pietro del Morrone. Egli fu una luce di rara bellezza, in un tempo buio e tenebroso. Egli fu un povero eremita, certo, ma non un eremita povero.
Vi ascolterò con molta attenzione.
Giovane monaco benedettino, di origine molisana, Pietro venne identificato con il Monte Morrone che sovrasta la città di Sulmona. Egli fondò ben presto una congregazione di eremiti, detta poi dei Celestini. Rivelava comunque un'ascendenza spirituale molto vicina alla nostra, legata agli influssi di Gioachino da Fiore, un abate calabrese del XII secolo.
E in che cosa consistevano tali influssi?
Vi era una profezia che circolava da tempo, elaborata dall'abate, e alla quale prestavamo tutti noi grande fede. Dopo l'età del padre, l'Antico Testamento, e quella del figlio, il Nuovo Testamento, si sarebbe manifestata nella storia degli uomini la terza età dello spirito, preceduta da un papa angelico, quale purificatore della Chiesa. Alla morte di questi si sarebbe succeduto ancora un nuovo periodo in cui la beatitudine celeste avrebbe trasformato tutta la storia dell'uomo in santità. Questo periodo di refrigerio dei santi avrebbe avuto però una breve durata per lasciare il posto alla definitiva venuta del Cristo e al giudizio universale.
Beh, niente di tutto questo pare essersi realizzato. Anzi, i secoli successivi furono alquanto sanguinosi e poco refrigeranti per la Chiesa e il popolo di Dio, mi pare.
Ricordatevi che i tempi di Dio non sono i tempi dell'uomo. Ma torniamo a Pietro del Morrone. Quando l'incontrai sulla strada per Lione nel 1274, andavamo al concilio. Io ero un giovane frate di 19 anni. Pietro, invece, si trascinava a stento, reso debole dalle fatiche della solitudine e dal peso dell'età. Avrà avuto allora quasi 70 anni, eppure il suo sguardo era ancora così vivo, il pensiero così acuto e lucido. Non potei che rimanerne affascinato. Quando affrontavamo il problema della povertà, egli diceva che il benessere in sé non sarebbe stato malvagio se solo tutti avessero potuto garantirsene una parte sufficiente. Era l'ingordigia del benessere a portare alla povertà.
Per capire, Pietro del Morrone non vedeva la mancanza di povertà nella Chiesa come una causa della sua corruzione, ma una conseguenza.
Più o meno. Ma fate attenzione ad attribuire istanze egalitarie al suo pensiero.
Ma tornando all'inizio di tutto il discorso, che cosa accadde nell'estate del 1294? Cosa vi spinse a riallacciarvi al Morrone, ormai divenuto davvero il vicario di Cristo su questa terra?
Il ricordo di quelle serate attorno al fuoco, sulla strada per Lione, non solo in me, ma in tutti i miei confratelli, aveva fatto scaturire una sorgente di grande speranza. Quell'uomo che ci parlava affascinato dello Spirito Santo, dell'amore di Dio e del suo perdono, era salito al soglio pontificio. La profezia di Gioacchino, e tutti noi ci credevamo davvero, sembrava ai nostri occhi sul punto di realizzarsi. Il male che vedevamo attorno a noi, la povertà che pure avevamo scelto, i disagi e le persecuzioni appartenevano ormai ad un tempo passato, mano a mano che procedevamo verso il nuovo Papa Angelico. Eravamo certi di trovarci a vivere in una nuova transizione tra l'età del Figlio e quella ultima dello Spirito.
Sì, sono d'accordo con queste vostre aspirazioni, tutte valide le profezie, giusto forse, in quella particolare congiuntura, credere in un tempo migliore. Ma non vi sembrò dovesse trattarsi di un espediente politico l'elezione dell'eremita? Voglio dire, probabilmente i cardinali non avrebbero potuto prolungare più a lungo la sede vacante, viste anche le pressioni di Carlo II d'Angio, il re di Napoli. E così trovarono una soluzione temporanea per prendere tempo, appianare le divisioni all'interno del collegio.
Talvolta Dio si serve dei sotterfugi della politica per manifestare la giusta via e la sua potenza. Ma che vi sia stata l'ispirazione dello Spirito Santo, questo non potete negarlo.
Celestino si dimostrò un papa debole nelle mani del re di Napoli, incapace di imporre una propria linea, e questo lo portò al fatidico evento del rifiuto. È chiaro.
La sostanza degli eventi non si comprende se non a distanza di tempo. Le cose per capirle bisogna storicizzarle.
Scusate, non volevo giungere a facili giudizi. Sì, credo di essere influenzato troppo dalle vicende storiche e di soffermarmi poco nel comprendere l'effettivo peso spirituale del Santo Celestino.
Vi sono due aspetti che dovrebbero essere considerati del breve pontificato di Pietro del Morrone: la pace e il perdono. Eppure tutti, storici e non, sottolineano come tali iniziative vennero influenzate dal re di Napoli. L'anelito spirituale alla pacificazione dei conflitti nasceva dall'esigenza di preparare il mondo all'età dello spirito. E alcuni di noi non si curarono delle mire politiche di chi gli stava attorno. La pace, quale dono indispensabile di Dio, di cui l'uomo doveva farsi cooperatore, non è banale e semplice calcolo politico. È fede nella Chiesa e nelle capacità dell'uomo ad essere costruttore di pace.
Come diceva il vostro padre Francesco, Signore, fai di me uno strumento della tua pace.
Dove c'è odio, io porti amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Il perdono. Se la pace sembrava essere così difficile da costruire su questa terra, il perdono, la misericordia, divenivano per Pietro la manifestazione più concreta dello spirito evangelico. Dopo aver assistito alla consacrazione di Pietro nella Basilica di Colle Maggio, egli ci ricevette per riconoscere la nostra umile congregazione, i nostri sguardi si intrecciarono di nuovo.
Deve essere stato un momento molto intenso per voi.
Ci furono alcune dispute, ma alla fine il Papa riconobbe la nostra aspirazione alla povertà. Eppure c'era qualcosa che mi addolorava. Era come se percepissi la purezza di quell'anima e il lordume che la circondava. Sembrava avessi intravisto il suo declino e la sua tragica fine.
Dicono che non riuscì più ad essere l'eremita di prima. Dopo il rifiuto cercò anche di sottrarsi a Papa Bonifacio e a chi voleva strumentalizzarlo, ma non ci riuscì. Ma vorrei tornare a quei momenti di intensa euforia per la sua consacrazione.
Alcuni giorni dopo, mentre ci trovavamo ancora all'Aquila per organizzarci, venne proclamato dal Papa un privilegio davvero singolare che mi commosse oltremodo.
Un privilegio? E per chi?
La Basilica di Santa Maria di Colle Maggio venne abilitata a concedere, nell'anniversario della consacrazione pontificia di Pietro, una bolla di perdonanza, un'indulgenza generale da tutte le colpe.
Scusate, fratello Pietro, ma dall'impeto con cui parlate di questa bolla e dell'evento del perdono mi viene da pensare che per voi quello della misericordia divina rappresenti ora l'aspetto più concreto del Vangelo di Cristo. anche più della povertà che tanta parte ebbe nella vostra vita.
Siete stato capace di cogliere il profondo dissidio che allora lacerava la mia anima. Quando giunsi a intendere il vero lascito di Pietro, non mi curai più di giudicarne la viltà o il coraggio nella scelta di rifiutare il papato. Per la mia anima fu più importante capire che se la povertà non fosse stata supportata da quella spiritualità del perdono, sarebbe stata peggiore di qualsiasi vanità. Dimenticai che Cristo in croce perdonò il ladrone buono e probabilmente anche quello cattivo, che condonò il debito ai propri carnefici. Abbandonai anche quello che sorella povertà rappresentava per il padre Francesco. Egli era povero, sì, ma anche umile.
Fratello Pietro, non disprezzatevi. Siete stato pur sempre un uomo religioso che ha creduto sino in fondo alla possibilità di redimere la Chiesa e i propri fratelli.
Noi eravamo poveri, ma vanitosi e incapaci d'amare. Vi stupirete a sentirmi dire queste cose, ma grazie al ricordo di Pietro del Morrone ho capito che la povertà, senza il perdono, non cambia gli uomini. Ciò non vuol dire rinnegare la povertà, ma cercare di non trasformarla in miseria.
Quindi, secondo voi, la santità di Pier Celestino rimane fortemente valida, anche se quando venne formulata, ancora una volta, parve essere vittima di un calcolo politico. La canonizzazione dell'eremita del Morrone nel maggio del 1313 fu sì il riconoscimento della sua santità di vita, ma venne anche strumentalizzata dalla politica contro il ricordo di Bonifacio VIII.
Non fu Celestino V Papa ad essere canonizzato, ma Pietro del Morrone. Questo spero possa far riflettere anche gli storici. È per questo che non ho mai utilizzato il nome di Celestino in questo nostro dialogo, ma quello esclusivamente di Pietro, pietra della Chiesa di Roma, al pari di tante altre pietre.
Le vostre parole, fratello Pietro, hanno reso questa storia meno storia e più spirito, e di questo vogliamo tutti noi ringraziarvi. La Chiesa sta vivendo un momento di profonda crisi, inutile negarlo. Come potrebbe il vero cristiano assecondare questa decadenza, questa crisi epocale, senza cadere nella disperazione esistenziale? Cosa potrà davvero cogliere la Chiesa e l'intero mondo, anche la parte laica, del messaggio di un personaggio come Pietro del Morrone?
La religione del perdono. Occorre riscoprire la dimensione spirituale del perdono, così lontana dal nostro modo di intendere la vita oggi. Il saper perdonare, il sentirsi perdonati. Chiamatelo amore con la A maiuscola. E non è solo una prospettiva religiosa, è uno stile di vita. Questo stacca l'animo di ogni uomo dal tempo presente e lo pone nella dimensione dello spirito. È questo che ci ha insegnato Pietro del Morrone. A proposito, mi torna in mente un aneddoto molto semplice e più concreto di qualsiasi teoria dogmatica. In un piccolo borgo, non molto distante dal confine fra la Marca d'Ancona e la Romagna, dimorava una coppia di anziani, gente umile, di origine rurale e dalla fede essenziale. La loro vita non fu facile. Dovettero sopportare assieme gioie e dolori, come una qualsiasi coppia di coniugi, ma superarono ben 60 anni di matrimonio. Ebbene, accadde che la signora anziana venne colpita da un tormentoso male che la costrinse a letto. Il marito, vedendola così sofferente, sembrò dapprima emarginarsi da quel dolore per chiudersi in se stesso in solitudine. La prospettiva di dover vivere i suoi ultimi anni senza quella donna che amava, sia pure in maniera semplice, senza chissà quali trame romanzesche, laceravano ogni piega del suo animo. In breve tempo, il cuore di quest'uomo soffrì talmente tanto che si indebolì e all'improvviso lo abbandonò. La signora, rimasta sola, non riusciva a sopportare l'assenza del marito e, seppur negli ultimi mesi s'era trovata a rimproverarlo per non averla aiutata nel dolore che l'aveva colpita, da allora non ebbe altro desiderio che seguire il suo amore. E così fu. Appena 2 mesi dopo, i familiari non poterono non commuoversi di fronte a quella fine così semplice e grande, ma nella sua semplicità magnificamente straordinaria.
Servirebbe d'esempio alle famiglie di oggi, sempre in crisi. 60 anni di matrimonio ed appena 2 mesi di separazione. per continuare la loro storia d'amore nell'eternità. Che bell'esempio, fratello Pietro.
L'amore di quei coniugi non era fatto di sole parole, e la loro fine ha raccontato agli occhi di tutti come fosse invece qualcosa di concreto. Ma quell'amore come sarebbe nato, cresciuto, prosperato, se non si fosse basato sul perdono reciproco? Era la capacità di perdonarsi, un perdono divino ed umano al tempo stesso, che non poteva non richiamare in me, che sentivo raccontarmi questa storia, lo spirito di Pietro del Morrone. Qui forse la religione non c'entra nella sua dimensione teologica, ma nell'amore di tutti i giorni, quello sì, fu perdono. Avete capito cosa volevo dire con questo racconto?
Che il perdono e l'amore sono l'anima stessa del messaggio di Cristo, e che troppo spesso la Chiesa lo ha dimenticato, e anche gli uomini nel rivendicare il loro valore laico. Pietro del Morrone lo ha invece ricordato con forza, ma gli spiriti più illuminati di quel secolo non seppero coglierne il vero messaggio, che non era per il tempo nel quale si trovavano immersi, ma per lo spirito. Non è così?
Sì, è così. Rifiutando il papato, egli rifiutò il suo valore temporale per abbracciarne completamente quello spirituale. Ecco perché, in un tempo in cui tutti ci preoccupavamo del mondo terreno, delle età della storia, egli fu il santo più grande e incompreso. Eppure, anche quei coniugi, nella loro quotidianità, ci hanno insegnato qualcosa. La Chiesa era anche in loro, nella loro famiglia. E a quella Chiesa, Pietro del Morrone non oppose nessun rifiuto.
Davvero commovente. Ma mi domando se gli uomini di questo nostro tempo sarebbero in grado di vivere il perdono reciproco e l'amore di quei coniugi. Se la lezione di Pietro del Morrone possa influenzare anche la quotidianità del tutto umana. Saper morire d'amore. Ma è ancora possibile ai nostri giorni?
Devo farvi una confessione. La storia che vi ho riferito poc'anzi ha avuto il suo esito terreno appena un anno fa, nel vostro ventunesimo secolo, e quel paese, quella contrada abitata da quei coniugi, fra qualche mese ospiterà le spoglie mortali del santo Pietro del Morrone. No, non vi sto raccontando delle favole, è così. E credo che non esistano casualità. L'amore cerca l'amore e lo spirito non ha gerarchie. Soffia da dove vuole e va dove vuole. Ai vertici della Chiesa o nel cuore di gente umile. Questa è la lezione del Morrone. Personalmente la sua vicenda e la sua spiritualità sono state un'ombra di luce in un periodo di tenebre. Ma per sentirmi sereno nel partire da questo mondo è stato sufficiente percepire quell'ombra di luce, l'unica cosa che davvero può salvarci. E quando perdoniamo e veniamo perdonati, non possiamo non avvertirla. Non dimenticate questa lezione.
A proposito di questa ombra di luce, alcuni anni fa un nostro cantautore, un tipo impegnato anche filosoficamente, ebbe modo di scrivere un testo molto bello, una preghiera utile a tutte le religioni e non solo a quella cristiana. Credo che essa fornisca l'idea di ciò che davvero debba cercare il cuore dell'uomo. Vorrei salutarvi con queste parole e questa musica, fratello Pietro. Grazie per averci concesso un poco di refrigerio nel parlarci del santo Pier Celestino, di quello che è stato per la vostra vita di fuggiasco e religioso e di quello che dovrebbe essere per la Chiesa di oggi e per ogni uomo che aspiri ad un amore sincero.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Andrea Cicerchia ha incontrato Pietro da Fossombrone. Pietro da Fossombrone era Stefano Onofrio.